Bene, credo che possiamo cominciare in perfetto orario. Questo per dimostrare agli amici Zoom del Nord che anche noi qui al Sud sappiamo cominciare in orario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora ben ritrovati, dopo una pausa. Andiamo avanti, non so se stasera riesco a concludere, se no sarà ancora il prossimo martedì. E poi, come vi dicevo, avremo due ultimi incontri prima di Natale, un po' più su, in preparazione, cioè con delle letture bibliche legate appunto al periodo liturgico che vivremo, stiamo già, no, che vivremo e che ci preparerà poi a Natale. Allora, siamo al capitolo 4, ci rimane il capitolo 4 da leggere e il capitolo 5. E allora, quello che vediamo in particolare nel capitolo 4, ancora una catechesi, sempre che Giacomo sta facendo la sua comunità, e vedremo soprattutto nel capitolo 4 una fede che non funziona, che non si traduce in opere, una fede inoperante in qualche maniera. E da che cosa lo si vede? Attenzione, l'ultimo versetto del capitolo 3 diceva: un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno la pace. Capitolo 4. Da dove le guerre? Da dove le liti in mezzo a voi? Non forse da qui, dalle vostre cupidigie che combattono nelle vostre membra? Desiderate e non avete. Uccidete e rivaleggiate, eppure non potete ottenere. Battagliate e fate guerra, non possedete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male, cioè con l'intenzione di sperperare nelle vostre cupidigie. Ne vedremo poi più avanti. Dalla pace alla guerra. E questo linguaggio, cioè, è un linguaggio forte, no? E lo vedremo ancora più forte poi più avanti, alla fine del capitolo, cioè all'inizio del capitolo 5, quando si rivolgerà ai ricchi, lì vedremo un linguaggio particolarmente violento. E, ecco, le guerre, le liti in mezzo a voi. In qualche modo, come dire, abbiamo già toccato con mano la fatica della comunità di Giacomo a vivere insieme, la fatica della fraternità, e legato alla parola, ricordate, noi abbiamo visto Giacomo che sottolineava lo sparlare, il giudicare. E qui ancora, no, addirittura queste situazioni di liti, guerre, battaglie, cupidigie che combattono. E da una parte ci potrebbe sembrare quasi eccessivo, no? E dall'altra parte però sappiamo che le guerre non sono soltanto quelle che purtroppo vediamo, no, con i filmati in giro per il mondo, fatte con le bombe, con gli aerei, ma ci sono anche quelle microguerre che magari non lasciano almeno tanto sangue sparso, concreto per terra e morti, eccetera, però che feriscono ugualmente, in qualche maniera uccidono, segnano come dire, no, avvelenano la vita. E che sono quelle delle relazioni, e delle relazioni che non funzionano. E in particolare appunto, nelle comunità cristiane, e per cui liti, e lui dice appunto da dove vengono? Dalle cupidigie che combattono nelle vostre membra. Cioè, le lotte fra di noi come dire, hanno le radici anche nel nostro cuore, sono legate anche a tante situazioni, no, relazionali concrete, però ciascuno di noi le affronta a partire da quello che porta nel cuore. E ciascuno di noi si porta dentro la spinta della propria cupidigia, cioè in qualche modo del volere essere tutto lui ed avere tutto lui, che tra l'altro sono le due menzogne con cui il serpente antico in Genesi 3 tentò i nostri Adamo ed Eva, e i nostri prototipi, no? Cioè letterali, che però letterari, che però sono in qualche modo dicono ciascuno di noi. Quelle perverse immagini di Dio che il serpente propone loro è appunto di un Dio che vuole essere tutto lui ed avere tutto lui. E dato che noi diventiamo, cerchiamo di diventare ad immagine del Dio che ci portiamo dentro, queste immagini lavorano dentro di noi. E allora questa cupidigia di affermare noi stessi, fra l'altro qui è interessante in una interpretazione che di un commentatore che leggevo, lui dice che forse questo, vi ricordate che in qualche versetto prima aveva parlato dei maestri all'interno della comunità, mettendosi anche lui, no? Per cui probabilmente qui potrebbe essere anche riferito ai maestri, cioè a persone che sono in alto nella comunità e che molte volte, come dire, quasi godono nel parlare male degli altri. Vedete, a volte fra noi preti non è tanto bene frequentare i preti, tanto, cioè, questo ve lo dico. E nel senso che a volte succede che ognuno, no, che viene messo in una posizione di servizio, dovrebbe essere, e di dire una parola autorevole, tante volte no. Però questo non funziona solo con i preti, perché voi ve la ridete, no, pensando di essere esclusi, ma come sapete funziona in ogni ambito, tra i dottori, no? Nell'ambito universitario, tra insegnanti, cioè, come dire, in tutti quelli che a un certo punto, ma anche nella vita comune, no? Cioè, a volte ci possiamo sentire maestri di, e quindi facilmente essere portati a, sentendoci noi, no? E allora dice, ecco, no, in questo cupidigia che vuole tutto, dice, desiderate e non avete, uccidete e rivaleggiate, eppure non potete ottenere, battagliate e fate guerra, non possedete perché non chiedete. È forte Giacomo, sta utilizzando parole, no, uccidete, rivaleggiate, sappiamo benissimo, no, non sta parlando di uccisioni fisiche, ma sta parlando di uccisioni che si fanno attraverso le parole. E tante volte sappiamo appunto che la denigrazione, le parole che vengono scagliate come armi, no, nei confronti, vengono usate come armi, feriscono, fanno male e uccidono. Chiedete e non ottenete, perché chiedete male, cioè con l'intenzione di sperperare nelle vostre cupidigie. Il Signore Gesù, vi ricordate, aveva detto chiedete e otterrete, no? Cercate e troverete, no? Però appunto lo dice ai suoi discepoli che in qualche modo, come dire, sono con le mani aperte, che in qualche maniera, vedremo più avanti, sono in qualche modo in un atteggiamento di sentire la propria creaturalità, la propria realtà, in quello che siamo e in quello che non siamo, non ergendoci sopra gli altri. Gente adultera, qui Giacomo va proprio un po' alla maniera dei profeti, cioè, anche un po' andando giù con le parole. Non sapete che amare il mondo e odiare Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si fa nemico di Dio. Il mondo di cui parla Giacomo è quello che sappiamo un po' la logica mondana. Qui Giacomo è in sintonia con il Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni il termine mondo viene utilizzato in due significati. Viene utilizzato in un senso positivo. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito per dare la vita al mondo, per salvare il mondo. Allora in questo senso mondo siamo noi. E c'è un senso invece negativo che domenica scorsa nella festa di nella solennità di Cristo Re abbiamo ascoltato nel Vangelo, vi ricordate, era il Vangelo di Pilato, no? In cui Gesù, di fronte a Pilato, Gesù dice: il mio regno non è di questo mondo. E ora la traduzione più adeguata sarebbe: il mio regno non è da questo mondo, perché non è il dire il mio regno non è qui, ma è sulle nuvole, in una dimensione altra. No, Gesù sta dicendo: il mio modo di regnare non viene dalla logica del mondo, dalla logica mondana. In questo senso ha un significato negativo, e Giovanni lo usa per dire la logica del mondo, cioè quella dell'uomo, della donna che vuole vivere attraverso la logica dell'avere senza l'altro, dell'avere, del possedere, del potere, mettendo i piedi sull'altro, dell'apparire, facendo della propria immagine e del culto della propria immagine un altro assoluto, un'altra idolatria. Allora anche qui dice, se mettete al centro voi stessi e in qualche modo questo vi porta a non ascoltare l'altro, a non far spazio all'altro. Credo in una comunità cristiana, come in ogni ambiente umano, no? Cioè, c'è sempre il rischio di, come dire, di dimenticare che la nostra conoscenza, il nostro sapere, il nostro modo di guardare le cose non è mai pieno. Non è mai pieno. Pensate, anche una lettura spirituale proprio del... che viene fatta anche nella Genesi, cioè anche dell'essere uomini e donne. Cioè, dice un essere umano, che uomo, donna, che è una modalità di essere umano che è e non è. È qualcosa, no? E non è altro. Cioè, nel senso che noi uomini abbiamo una modalità di essere che dice, no, qualcosa, e dice che qualcosa noi non sapremo mai cosa può essere per una donna portare una vita in grembo, oppure avere tutta una fisicità, adesso sto andando in maniera molto superficiale naturalmente, no, che non è la nostra, così come anche voi donne rispetto all'uomo. Allora, per dire, noi portiamo, ciascuno di noi porta una mancanza, che da una parte può essere poi vissuta come una maledizione, però dall'altra parte può essere lo spazio per dire c'è un altro, che non sono io. E allora, ecco, questa logica del mondo che pone il nostro io al centro ci porta a essere lontani dal Dio della vita. O pensate forse che è invano che la scrittura dice: fino alla gelosia egli desidera lo spirito che ha fatto abitare in noi, ci dà anzi una grazia più grande. Ecco perché dice: Dio resiste ai superbi, ma agli umili fa dono della sua grazia. Attenzione, questo versetto ha una traduzione molto difficile. Quella che stiamo leggendo è un tentativo di traduzione, perché è veramente forse il versetto più difficile di tutta la lettera di Giacomo. Un'altra traduzione che proprio oggi ascoltavo e che mi convince di più, perché vedete, dice, fino alla gelosia egli desidera lo spirito. Però nella Bibbia non viene mai, cioè, questo fatto che Dio fino alla gelosia desidera lo spirito. Un'altra traduzione dice così, lo spirito che abita in noi fino alla gelosia desidera, ma Dio ci dà una grazia più grande. Lo spirito umano che è dentro di noi desidera fino alla gelosia. Attenzione, qui gelosia è un termine che può essere tradotto anche con invidia. Cioè, e quindi è quella, anche qui, quella gelosia, quell'invidia che ci mette gli uni contro gli altri. E in una comunità dove, ecco, si rivaleggia i neo forti in qualche modo, oppure che vogliono prevalere l'uno sull'altro, quello che succede normalmente, come sappiamo, è anche l'invidia, il confronto, il guardarsi in negativo, no? In qualche maniera invidiando quello che l'altro immaginiamo, perché poi alcune volte non è detto, come sappiamo, come noi vediamo le persone, immaginiamo che ha più di noi, e quindi l'invidia ci porta, dato che appunto l'invidia, se volete, è il peccato capitale meno gratificante. Forse per questo Dante nella Divina Commedia ha messo gli invidiosi nel purgatorio, no? Cioè, perché poveretti, cioè già hanno sofferto tanto sulla terra che metterli anche all'inferno proprio non era il caso, no? Però se ci pensate, l'invidia è il peccato meno gratificante, perché la gola, no, almeno, no, la lussuria, diciamo, qualcosa, no? Anche la superbia c'è, cioè un po' la... Ma l'invidia? L'invidia fa solo star male. E basta. No? Ragionando in maniera stolta, no? Se uno, cioè, per dire, riuscisse a rubare quello che l'altro ha, lo farebbe, no? Però l'invidia è proprio lo star male per un bene che l'altro ha o è, e che tu non puoi in nessun modo avere. E allora dice, lo spirito che abita in noi ci fa desiderare in maniera gelosa, invidiosa. Però è bello questo, no? Ma Dio dà una grazia più grande. Ecco perché dice, Dio resiste ai superbi, ma agli umili fa dono della grazia. E allora se da una parte c'è questo innalzarsi, dall'altra parte c'è il dono dell'umiltà. E, ricordate Maria nel Magnificat, no? Che dice, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio il mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ora, la traduzione anche qui non è proprio, perché guardare, se uno dice, se io dico per esempio, no? Perché per esempio sapete fra noi gesuiti anche si scherza dicendo, cioè spero che la mia grande umiltà non ti impedisca di vedere la mia grandezza, e, cioè nel senso che dire hai visto la mia umiltà parti male, no, già non è da... E allora anche qui Maria non è che nel Magnificat sta dicendo Dio ha guardato la mia umiltà, come sono umile, no? E lì Maria dice la mia inadeguatezza, cioè nel senso che noi non siamo bravi a tutto, no? In tante situazioni della vita noi abbiamo i nostri limiti, non ci riusciamo, siamo inadeguati. Allora, l'io che vuole essere tutto, spinto dalla cupidigia dell'essere tutto e dell'avere tutto, deve, come dire, nascondere, no? Essere, pensate, no? Anche nelle logiche lavorative, voi lo conoscete, no? Uno deve stare sempre sul pezzo, deve essere sempre smart, deve essere sempre, no, efficace, efficiente, eccetera, no? Per cui uno lo fa in tutti i modi, magari anche si droga, non dorme, cioè perché deve, eh? E no, Maria sta dicendo che Dio, quando mi rendo conto che Dio mi vede in tutto, anche nelle mie inadeguatezze, sotto lo sguardo di quel Dio posso sorridere, posso esultare. Perché lo sguardo di Dio non è uno sguardo giudicante, uno sguardo umiliante, di colui che ti guarda quasi godendo, no? Di, ah, ti ho beccato, no? Nelle cose che, no, no, posso essere me stesso con tutto quello che ho, con tutto quello che sono e tutto quello che non sono, non sono, sotto lo sguardo di un Dio benevolente e sorridere. Allora, in qualche modo, vedete, no? È poter accogliere il nostro humus, la nostra terra, la nostra umanità, in quello che siamo e in quello che non siamo. Credo che a volte, come dire, questo anche nelle comunità cristiane, no? Cioè dove noi preti per primi, quando facciamo programmi pastorali, le cose, no? Poter dire sì, avere uno sguardo e allo stesso tempo dire ok, noi ci siamo con quello che siamo e con quello che non siamo. Accettare anche l'incompiuto, l'inadeguato. E vedete, a coloro che in qualche modo toccano la loro terra, Dio fa dono della sua grazia. Cioè, per dire, chi ha, tocca anche quello che non ha, può rimanere con le mani aperte ed accogliere il dono di Dio. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà lontano da voi. E questa cosa del sottomettervi, cioè, che, diciamo, detto così, uno dice, ma sottomette, oggi sottomettersi un momento, no? Cioè, invece ha un senso, dipende a quale Dio noi ci sottomettiamo. Ricordate, Gesù dice, prendete il mio giogo su di voi, perché il mio giogo è leggero. Come dire, è il giogo dell'amore, che non uccide, che non umilia, ma che dà spazio. Tra l'altro anche nell'Islam, no? Il termine Islam è proprio quello della sottomissione a Dio, no? In qualche maniera il poter dire che la nostra vita è nella relazione in cui in qualche modo l'uno si sottomette all'altro. Diciamolo in un modo più bello, l'uno obbedisce all'altro, ognuno si fa carico dell'altro, perché per stare insieme in qualche maniera dobbiamo accoglierci ognuno per quello che è. In qualche modo, come dire, impariamo ad obbedire l'uno all'altro, no? Perché dobbiamo avere l'obbedienza non è una dimensione della vita cristiana solo per i religiosi o per i preti che fanno voto d'obbedienza, cioè, no? Promessa, voto d'obbedienza. L'obbedienza è una dimensione della vita cristiana. Perché, come sappiamo, c'è un'obbedienza alla vita. Già chi di voi vive in un rapporto affettivo, come dire, deve obbedire all'altro, non perché l'altro è padrone o padrona, ma perché per amare e per cercare di relazionarti, poi ci lavorerai, ci dovrai lottare, da una parte imparare e l'altro con te, per cercare di andare avanti in un cammino sempre difficile, sempre da discernere laddove combattere e laddove accogliere. E questo è vero in ogni relazione, no? E anche nella relazione con Dio. Ecco, quindi accogliersi in obbedienza l'uno all'altro e al Signore e resistere al divisore, a colui che divide, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, peccatori, e santificate i vostri cuori, voi uomini duplici. Ecco, no, questo l'invito ad avvicinarsi al Signore che si avvicina a noi e a purificare le nostre mani. No? Oggi, in questo periodo, noi purifichiamo spesso le nostre mani, no? E dobbiamo continuare a farlo. Però, vedete, qui purificare è sempre più, la purificazione è, ha parlato appunto del diavolo come colui che divide. In ebraico il puro è colui che è integro. Per cui lasciamo stare quella purezza che a volte una certa, un certo moralismo cattolico sessuofobo non ci ha fatto pensare che la purezza è solo a che fare con no, la sessualità, eccetera. No, voglio dire, ogni dimensione della vita può essere spaccata, vissuta in maniera duplice. Notate, no? Dice appunto, santificate i vostri cuori, voi uomini duplici. E il contrario della purezza non è l'impurità come sporco, come qualcosa. Il contrario della purezza è la doppiezza. È la doppiezza. Avere un cuore puro non significa avere un cuore, no? Cioè, non so, noi uomini, diciamo, di voi donne, bianche, vergini, eccetera, no? No. E un cuore puro è un cuore integro. Il contrario di un cuore puro è un cuore doppio. La Bibbia dice chi ha un cuore e un cuore. Di chi mostra un cuore agli altri, quando si dice cuore si dice la profondità della persona, in realtà è altro. E dato che poi le mani nella Bibbia, ma questo anche nella nostra vita, compiono il nostro cuore, cioè ciò che si muove nel cuore noi lo compiamo con le nostre mani. E allora purificare le mani ha a che fare proprio con un cuore che diventa sempre più uno, unificato. E quindi questo invito, vedete, non ha problemi a Giacomo a chiamare i fratelli suoi peccatori e l'invito appunto, perché ci abita il peccato, perché ci abita la divisione, ma con il parlarci per poter avvicinarci a Dio e purificare. Gemete sulla vostra miseria, fate lutto e piangete, il vostro riso si muti in lutto e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi esalterà. Non siamo tanto abituati noi a queste parole così forti, no? E, nel senso che qui Giacomo, alla maniera anche dei profeti, noi non siamo tanto abituati in generale un po' all'Antico Testamento, che conosciamo poco, ma anche poi anche ai profeti, al linguaggio profetico, che è un linguaggio molto forte, che non si fa problemi di parlare al popolo in maniera anche a volte insultante, perché i profeti chiamano il popolo no, sgualdrina, puttana, viene detto, non viene scritto così, viene scritto prostituta, o altre cose in maniera maschilista, va bene, però diciamo questo è il senso. E però vedete, e allora se ce lo sentiamo un po' più rivolto a noi, uno rimane un po' così, no? Ma questo è il linguaggio dell'amore. Cioè, è il linguaggio di chi non si rassegna al nostro male, ma cerca di scuoterci per chiamarci alla vita. Perché, vedete, come sappiamo, il rischio alcune volte, già noi nei nostri confronti, è di non dirci veramente le cose, di non volerle vedere, di non voler vedere il nostro male. Sappiamo che anche nel fatto, nelle malattie psichiche, fisiche, no, c'è il meccanismo della rimozione, per cui uno certe cose non le vuole, no, fin tanto che, no, sto bene, sto bene. Questo vale anche nella nostra vita spirituale e nel male che ci allontana gli uni dagli altri, che tante volte non lo vogliamo vedere. Allora, Giacomo, che ci parla così, ci parla, che sta parlando ai fratelli suoi, fratelli e sorelle sue. Perché vedete, poi questo è bello dei profeti, i profeti non si sentivano sopra il popolo o giudici del popolo, loro si sentivano solidali pienamente al loro popolo, condividendo, no, la stessa situazione. Per cui, ecco, questi inviti a... per dire, a poter, per esempio, anche i fallimenti relazionali, adesso non prendiamo soltanto le situazioni matrimoniali, no, che finiscono, ma anche se, cioè, anche nelle comunità religiose o anche nelle comunità ci sono tante situazioni spaccate, eccetera, ma anche tra fratelli, sorelle, tra amici, dove a un certo punto magari succede qualcosa, allora uno potrebbe dire, ma non mettiamoci una pietra sopra, non li possiamo più rivedere, non, al momento la situazione non ce lo permette, ma almeno piangiamoci sopra e facciamolo nella preghiera con il Signore. Di dire, Signore, abbi pietà di noi, abbi pietà delle nostre fatiche, abbi pietà delle nostre, cioè sta con noi, abbi pietà di noi, sta con noi in tutto quello che ci allontana. Fate lutto e piangete. Sapete che nella tradizione cristiana spirituale si parla del dono delle lacrime. Del dono delle lacrime, che scioglie, che possono sciogliere le durezze del nostro cuore. Perché il nostro cuore si indurisce. E allora già le lacrime che sgorgano da un cuore che in qualche modo si lascia toccare, spaccare per poter rivivere. E allora sono le lacrime, in modo che il vostro riso si muti in lutto, la vostra gioia in tristezza, cioè nel senso, leggete, no? A volte il riso e la gioia, come sappiamo, possono essere fuga. Mi ricordo che padre Spidlich aveva un insegnamento che diceva, legato appunto alla tradizione antica, diceva che nella tradizione antica c'erano risposte diverse rispetto alla domanda. Nella vita cristiana, scherzare, sorridere, eccetera, va bene o no? Fare degli scherzi, no, eccetera, ridere, va bene, è una cosa che aiuta la vita cristiana oppure no? Pensate soprattutto negli ambiti monastici, no? E c'erano due linee. Una linea diceva sì, sì, per cui noi abbiamo tanti santi, San Francesco è uno di questi, ma anche altri che facevano scherzi ai propri fratelli, no, eccetera. E c'era una linea che invece era molto rigorosa, che diceva no, assolutamente no. Ora, nessuna delle due, diciamo, è quella più in fondo, però anche l'altra, quella più rigorista, adesso non ricordo quale padre diceva che Gesù nella sua vita non aveva mai sorriso. Non lo so, io penso di no, io penso che magari quando era anche a tavola con gli altri, cioè, non credo. Comunque, quelli che erano più rigoristi, cioè, sottolineavano proprio questo, come a volte, e noi lo sappiamo, ridere, scherzare e coprire un vuoto. Ci può essere una gioia, no? Che è la gioia di chi, appunto, attraverso questo, divertiamoci, eccetera, eccetera, vuol coprire un vuoto. Allora va bene l'una e l'altra, la gioia vera, no? E allo stesso tempo. Per cui dice, ecco, toccate la vostra terra davanti al Signore ed Egli la riempirà, le darà acqua, le darà vita, le darà gioia ed Egli li esalterà. E se da una parte, come dire, la memoria dei propri peccati a volte può essere qualcosa di negativo, dei nostri errori, dei nostri fallimenti e dei nostri peccati, perché come sappiamo a volte rimane qualcosa in noi che continuiamo a... Però dal punto di vista invece della fede, ricordare il proprio peccato è per gustare e ridirsi che in qualche modo noi stiamo in piedi per un amore così grande del Signore, che non sappiamo bene perché, continua ad amarci. Allora, come dire, ecco, non è quindi fissarsi sull'errore che ho fatto, che non dovevo fare, ma sul fatto di dire che il Signore non mi ha abbandonato. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del fratello o giudica il fratello suo, sparla della legge e giudica la legge. E se giudichi la legge, non sei più uno che la mette in pratica, ma un giudice. Ora, uno solo è il legislatore e giudice. Scusate. Colui che può salvare o perdere. Ma tu chi sei che giudichi il prossimo? Ritorna sempre questa attenzione alla responsabilità delle nostre parole, soprattutto nei confronti dei nostri fratelli. Ed è interessante perché qui dice chi sparla del fratello o giudica il fratello suo, sparla della legge o giudica la legge, quindi la Torah. Ricordate che lui, Giacomo, aveva già parlato di questa legge regale, la legge del regno di Gesù. E ricordate che nei Vangeli noi troviamo uno scriba che a un certo punto è andato a chiedere a Gesù quale fosse il primo di tutti i precetti, il cuore di tutti i precetti. Al tempo di Gesù gli ebrei avevano codificato la legge, la Torah, in 613 precetti, di cui 365 espressi in forma negativa, non fare questo, non fare quest'altro, non fare... Il resto, adesso qui i matematici dovrebbero ricordarmi, 258 più o meno, per arrivare fino al 613, espressi in forma positiva. Fra l'altro anche questo numero ha dei significati, perché 365 sono i giorni dell'anno. 258... erano quelli che si pensava fossero le parti del nostro corpo nell'anatomia di quel tempo, no, si pensava fossero. Allora, però il significato qual era? Cerca di coinvolgere la tua vita in tutto, cioè nel tuo tempo e nel tuo spazio corporeo. Allora, 613, anche per i più bravi, di tenere a mente, cercare di vivere, è un bel impegno, non so voi come siete messi, ma la domanda allo scriba è di dire, vabbè, ma qual è il centro, no? Qual è il precetto più grande, quello da non dimenticare mai? E Gesù gli dice, no, tra l'altro in un Vangelo dice, cosa c'è scritto nella legge? No? Cioè, cosa... E amerai Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Per cui chi usa la lingua per giudicare il fratello, la sorella, per sparlare, per farle del male, sta andando contro la legge, contro la Torah, il cui centro è proprio l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Ora uno solo è il legislatore e giudice, colui che può salvare o perdere, ma tu chi sei, tu che giudichi il prossimo? Attenzione, qui noi sappiamo che, sappiamo dalla nostra vita, che una cosa è la correzione fraterna, una cosa è il giudizio che esprimiamo sugli altri. Cioè una cosa è camminare insieme sapendo che tutti pecchiamo e che siamo invitati in una fraternità che vuole veramente fare sul serio ad aiutarci l'uno con l'altro e quindi ad aiutarci a vedere quel male che magari uno fa e non vede, non vuole vedere, eccetera, allora un fratello, una sorella, e sappiamo che anche nei Vangeli, no, sono presentati alcuni esempi di prassi di correzione fraterna. Quando vedi un fratello che pecca, eccetera, va da lui e parla, se non ti ascolterà, prendi con te due testimoni, eccetera, se non ascolterà neanche i testimoni, va davanti alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come un pubblicano, eccetera, eccetera. Ricordate, no, questa, che era una prassi, un tentativo di prassi per tentare di salvare le relazioni, salvare il fratello, la sorella. D'altra parte sappiamo bene che quando invece si tratta, come in questo caso, dello sparlare e del giudicare, non è, il cuore non è legato al voler salvare l'altro, no? Aiutare l'altro, è piuttosto, come dire, giudicarlo, ucciderlo, piantarlo lì, inchiodarlo al nostro giudizio. Nel versetto 13, e vediamo almeno anche questo, si dice, Giacomo passa a un'altra parte di cristiani, attenzione, sta parlando sempre a cristiani, sta parlando a fratelli e sorelle, suoi fratelli e sorelle. E ora voi che dite, oggi o domani andremo in tale città, vi passeremo un anno a fare commercio e a guadagnare soldi, mentre non sapete nulla di domani, né quale sarà la vostra vita. Vapore siete infatti che appare per un istante e poi svanisce. Anziché dire, se il Signore vuole vivremo e faremo questo o quello, voi vi vantate nella vostra arroganza, ogni vanto di questo tipo è maligno. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, ciò per lui è peccato. Attenzione, sta parlando dei commercianti, voi che fate commercio, attenzione, qui non sta stigmatizzando una categoria, per cui no, se qualcuno di voi lavora nell'ambito del commercio, tocca a te, no, no, sta dicendo intanto persone che, come dire, pongono al centro della loro vita il profitto. No? Il guadagno, cioè, ma nel senso che assolutizzano questo. E assolutizzando questo, in qualche modo, mettendolo come qualcosa che riescono a fare con le loro capacità, no? Vedete, no? Oggi e domani andremo in tale città, vi passeremo un anno a fare commercio, a guadagnare soldi, in qualche modo assumono questo criterio come criterio di tutta la loro vita. Cioè, no, pensando che la loro vita è nelle loro mani. Così come i beni che commerciano, così il bene che sono loro, che è la loro vita, che è il loro tempo. Cioè come qualcosa che noi possiamo possedere, disporne, come se fosse pienamente nelle nostre mani. Credo che in questo tempo che stiamo vivendo, no, così drammatico, siamo meno sicuri che la nostra vita sia nelle nostre mani. Nessuno di noi si sente così spavaldo, eccetera, no? Perché il tempo è veramente... Però se ci pensate l'atteggiamento, no, di programmare, di fare, persino anche nell'amore. Quante volte ho sentito delle persone che dicevano no, in questo momento non posso dar spazio alle relazioni affettive perché devo investire sul lavoro, eccetera, e poi verrà il tempo in cui darò, no? Cioè, come qualcosa anche qui, no? Lavoro, faccio questo, poi trovo marito, moglie, compagno, compagna, così, no? Investo il mio amore, il mio affetto, mi metto sul mercato, vedo l'offerta che c'è, la domanda e decido come un bene che io ho nelle mie mani. Cioè, in qualche modo questa mentalità produttiva diventa, no, come dire, l'atmosfera generale della mia vita. E allora su questo che Giacomo dice... Ricordati che la tua vita è un dono, che è fatta per essere vissuta, ma non per essere posseduta. Perché non sai quanto vivrai. E non è soltanto, e non sai come vivrai. Che ne sappiamo di come di quanto vivremo e di come vivremo. Allora, questo non per andare in un atteggiamento, no, negativo, allora, eccetera, che sarebbe l'altra faccia di quello invece voler tenere tutto in mano, no? Ma è piuttosto per uscire da questa alternativa tra chi ha tutto in mano o chi proprio si deprime, no, eccetera, un disastro. No, vivi ogni giorno come dono. Quella frase che ripeto ogni tanto, che viene dalla tradizione antica, che dice vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, non è per angosciarci, ma è per dire hai questo dono, questo giorno, cerca di viverlo bene. Abbi cura delle tue relazioni, abbi cura del tuo lavoro, di quello che fai, perché potrebbe essere l'ultimo, ma gustatelo. Gustatelo, vivitelo. Questo è l'insegnamento della sapienza, no? Che ha a che fare con la sapienza di vivere. E credo che anche come cristiani, no? E anche in questo tempo così difficile, così incerto, così cui siamo messi, la nostra fragilità ci è stata sbattuta in faccia. L'avremmo fatto volentieri a meno. Ma c'è stata sbattuta in faccia. Allora poter, come dire, con sapienza di Dio, poter vivere questo tempo, no? Con tutte le fatiche, ma anche con quelle gioie possibili. Quindi questo che appare per un istante poi svanisce, vapore, no? E qui il termine ha a che fare con Abel in ebraico, con Abele. Ricordate che il termine Abele significa, il nome Abele significa soffio, no? Da cui il Coelet, che non è tanto vanità di vanità, come poi ha tradotto Girolamo, ma è una delle traduzioni possibili, è soffio di soffi. Laddove il soffio è una cosa bella, cioè noi meridionali lo sappiamo, no? Quando in agosto c'è una calura da sudare anche stando fermi, se a un certo punto arriva un soffio, ne gioiamo, poi passa, poi ne speriamo che arrivi un altro, ma è un soffio. anziché dire se il Signore vuole vivremo e faremo questo o quello, voi vi vantate nella vostra arroganza. Ogni vanto di questo tipo è maligno. Vedete, anche qui è sapienziale dire se il Signore vuole, così come i nostri nonni, molto più di noi, dicevano, no? Settimana che viene, se Dio vuole. L'abbiamo sentito, no? Mi ricordo i miei nonni. E fra 8 giorni, se Dio vuole, no? L'anno prossimo. Cioè. Allora, non è dire perché Dio è un Dio cattivo, che come li gira, no? Se vuole, te lo darà. Se non vuole, no, ma è piuttosto di dire siamo nelle sue mani, vogliamo essere nelle sue mani. Di un Dio che cammina con noi, no? E in cui noi speriamo, ecco, di essere nelle sue mani nella nostra vita e nella nostra morte. E nella nostra vita che adesso viviamo, così come sarà, nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte, che sono le formule matrimoniali. Cioè che nell'amore, no, io possa sentire di essere nelle tue mani, così come andrà, sapendo che ci sarà il tempo della giovinezza e ci sarà il tempo della vecchiaia, se Dio vuole, ci sarà la salute, ci sarà la malattia, ci sarà la vita, ci sarà la morte, ma che io sia in te e tu in me. Ecco, chi dunque sa fare il bene e non lo fa, ciò per lui è peccato. Ora qui è saltata una parte che metterò la prossima volta, perché adesso non ve la leggo, la lasciamo per la prossima volta, dove leggeremo questo e chiuderemo anche con la lettera, leggeremo anche la parte 5, e preparatevi perché... Se volete leggerla in anticipo, fate, non fa assolutamente male, ma vedremo una parte, la prima parte del capitolo 5, particolarmente violenta. Giacomo li gira proprio verso i suoi fratelli, quindi, per cui, prepariamoci a una parola che sarà particolarmente violenta. Sono questa parte insieme a dei capitoli di Amos, perché Amos è un altro profeta. Andate a leggervi, ecco, se volete vi do un piccolo compitino a casa. Allora, insieme a questa prima parte, cioè fino ai primi versetti, fino al capitolo 5, versetti 1-6, andate a leggervi Amos 4-6. Dal capitolo 4 al capitolo 6, non è lungo, sono degli oracoli del profeta, per un po' prepararsi a questo linguaggio abbastanza violento, vedremo, che sono forse dei passaggi più violenti in tutta la Bibbia. Ma lo vedremo la prossima volta. Bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buona serata a tutti voi. Ecco, Marco. Molto